La socializzazione anticipatoria, abbiamo detto, che serve per... è un concetto che ci permette di rendere un po' più complesso il discorso dei processi di mobilità. Finora abbiamo detto, vabbè, il processo di mobilità è così, cambi status, diciamo che siamo ottimisti, quindi parliamo del fatto che il tuo status migliori. Come fai a migliorare il tuo status? Prendi una laurea, prendi una professione ben valutata che ti porti prestigio, fai alcune scelte probabilmente a livello di stile di vita che ti permettano di smarcarti dalla tua situazione precedente e hai risolto. No, nel senso che, come dicevamo, ad ogni status, in qualche misura, ad ogni gruppo all'interno del sociale corrispondono delle grammatiche del sociale, dei codici di appartenenza, dei modi attraverso i quali questo gruppo si preserva e si distingue dagli altri. Quindi il tuo ingresso in questo gruppo non è ovvio. Vorrei che fosse questa la cosa chiara. Cioè, non è che tu, avendo messo in atto un processo di mobilità, comunque devi essere accettato dagli altri. Potrebbe benissimo darsi che tu faccia parte di un altro tipo di gruppo costruito su altre coordinate, per il quale tu all'interno di quella situazione non sei accettabile. Non so se avete visto The Green Book, mi pare che si chiamasse. The Green Book era la storia di questa situazione particolarmente paradossale nell'America degli anni 60, per cui c'era un musicista di colore che aveva un autista bianco e andava a fare una tournée nel sud degli Stati Uniti, dove la cosa non gli tornava minimamente perché la situazione di solito era al contrario, ovvero sia c'era la persona importante bianca e l'altra di colore. E in una situazione di questo genere si verifica più o meno una situazione, un tipo di un'occorrenza simile, perché che succede? Che il musicista di colore è l'ospite d'onore della serata in un circolo di quelli, diciamo, di alta fascia nella differenziazione sociale, nella stratificazione sociale, e quindi deve necessariamente entrare nella sala pranzo per suonare, però non può pranzare con tutti gli altri perché è di colore. Quindi più o meno la situazione è quella. Ha titolo a entrare in una stanza, ma solo per un certo tipo di discorso, perché per quell'altro che ha a che fare con l'appartenenza le cose non possono essere concepibili in questo modo. Quindi i gruppi hanno una serie di strategie, no? Come dicevamo di nuovo ieri, se ragioniamo sul noi, dobbiamo ricordarci che il noi è anche un perfetto scudo per fare in modo che qualcuno non partecipi. Ora, non so se seguite il calcio, c'è stata questa ulteriore spiacevolissima occorrenza con Balotelli l'altro giorno, in cui quel fenomeno del capo ultra ci ha spiegato che Balotelli, per quanto faccia, non sarà mai al 100% italiano. Ora, io gradirei che qualcuno mi facesse un elenco per sapere quando è che sei al 100% italiano, perché a me sfugge, no? Però, come vedete, il meccanismo noi loro è pronto, è lì. La prima cosa è quello: non sarà mai italiano. Perché? Perché, indovina un po', perché è di colore, immagino, suppongo, forse per una questione di quoziente intellettivo, non ho idea. Certo, non credo che ne faccia parte manco il capo degli ultra, se è un problema di quoziente intellettivo, però al di là di questo, il mio problema è con quelli che pensano di poter decidere chi sta da una parte e chi dall'altra. Perché, in ultima analisi, ragazzi, il problema è questo. È un problema di definizioni. Chi è italiano? Chi sei tu per dire chi è italiano? Più o meno, semplicemente, è questo. E lo stesso vale per i gruppi. Il problema è che in quei gruppi la definizione funziona, perché è una cosa interna, è qualcosa che decidono loro, non deve avere una certificazione dall'esterno. No? Allora tu sei nel mio gruppo se fai certe cose, se no ti puoi sbattere al muro, ma non c'entri. Non c'è un giudice che può impormi di accettarti al mio interno. Non so se la cosa è chiara. Quindi si innescano una serie di dinamiche che possono essere seriamente controproducenti, nel senso che tu hai ottemperato a tutto quello che secondo te era rilevante per poter fare questo passaggio di status. Ma quelli con i quali dovresti confrontarti, che dovrebbero certificarlo in qualche modo, perché come abbiamo visto lo status è oggetto di stipula, no? Non è che tu puoi proclamarti in qualche misura, cioè se qualcuno dice, beh, è vero, sì, siamo d'accordo. Ecco, questi non te lo fanno fare. Quindi la socializzazione anticipatoria serve esattamente a questo, serve a fare in modo che tu sappia dove stai andando, ti renda conto delle cose che dovrai fare, dei compromessi a cui dovrai scendere, perché ragazzi, la vita non è bella in generale, la vita rompe l'anima, quindi la vita spesso e volentieri chiede cose che tu magari non faresti e ti devi chiedere. E qui introduco in qualche modo il problema dei valori di cui parlavamo. Vale la pena che io faccia questo per ottenere quello? rientra nel mio modo di essere, in ciò che io ritengo essere, qui torna, conosci te stesso. Sono disposto a vendermi fino a questo punto per ottenere quello o no? Ecco, è semplicemente questo. Di nuovo, siamo a una serie di, come dire, snodi che sono lì per tutti. Non ci sarà nessuno di voi che si salverà da questo tipo di situazioni, perché sono là. Tra l'altro adesso vediamo anche, visto che è tornato pure il supporto, vediamo anche di specificarla un po' meglio questa cosa delle appartenenze e delle definizioni di identità. Però gradirei che vi rendeste conto di questa cosa. Il problema della definizione è un problema serio, perché noi regolarmente diamo per ovvio che qualcosa sia in un certo modo. Però questa cosa, siccome lo stiamo costruendo noi, il suo significato, è sempre aperta al dibattito. Non c'è nulla di certo, e ritorniamo a quello che dicevamo prima, no? Avete sentito probabilmente di questo. Oddio, mo che voi abbiate sentito, è una di quelle aspettative che io potrei anche cominciare in qualche modo a buttare nella pattumiera. Vi faccio una domanda. Maurizio Landini ho voglia di piangere, giuro, ci sono dei momenti in cui mi metterei a piangere. Allora, ci sono una serie di personaggi che sarebbe opportuno che uno sapesse almeno chi sono, perché sono nel panorama pubblico importanti. Attualmente Landini è il segretario della CGIL, dopo essere stato il segretario dei metalmeccanici CGIL e quasi ministro, insomma, una persona che tutto sommato sapere come si chiama male non farebbe, anche perché sta, guarda caso, alla ribalta dei fatti e delle notizie, perché? Ah, uno che sa qualcosa del mondo che lo circonda, alleluia, perché c'è un problema con l'Ilva di Taranto, l'avrete forse sentito dire. Sapete dov'è Taranto? Cominciamo, come dire, no? Visto che le aspettative vanno un attimo confortate, allora ecco, lì c'è una grossa industria, che è una delle ultime grosse industrie che noi abbiamo e che produce acciaio. L'ha prodotto finora con un'incidenza di tassi di cancro di tutti i tipi piuttosto elevata. Quindi ci sono una serie di problemi in proposito. Quelli che dovevano caricarsi di questo fardello che non sta funzionando molto bene ci hanno detto: ragazzi, ecco le chiavi, è stato un piacere, ma noi ce ne andremmo. Quindi, insomma, sta succedendo tutta una serie di cose piuttosto rilevanti che sarebbe opportuno avere un minimo l'idea del fatto che ci siano, perché capite che, no? Implicano delle scelte politiche, implicano gente che dice cose, implicano il fatto che voi dovreste andare a votare gente che dice cose, insomma, voglio dire, per carità. Allora, detto questo, invece, c'è stata un'altra cosa che aveva a che fare invece con un tribunale spagnolo. Questa la sapete? C'è tutto il mondo intorno. È quello. Vabbè, allora il tribunale spagnolo ha deciso che cinque persone non erano imputabili di stupro perché quella che hanno stuprato non era cosciente. Oh, vedi? Ah, già, ecco. Allora, no? Uno dice, ma perché sono impazziti? Ah, oh beh, certo, per carità, da un punto di vista di buon senso sì, ma se cominciamo a entrare in un'ottica definitoria, il problema sta esattamente lì. Nella definizione di stupro che viene praticata in Spagna, tu devi essere sveglia e consapevole. Perché come fai a opporti altrimenti? Non so se. No, se vedete la finezza, ci sono delle finezze che ci risparmieremmo, ma questa è una delle tante, però è lì, la trovate nei giornali, quindi può essere che in qualche modo vi colpisca. Allora, nel momento in cui tu dici che perché si parli di stupro ci deve essere qualcuno che si oppone al tuo tentativo di fare violenza, ergo, no, come si potrebbe dire in linguaggio in leguleiese, vuol dire che se tu non ti opponi, lo stupro non c'è. Quindi, se tu sei svenuta, io ti scopo. Tutto sommato, ti sto dando fastidio, ma non ti faccio un danno particolare nell'ottica della questione. Tant'è che non ti condanno al massimo della pena, ma ti dico, vabbè, per stavolta passi, la prossima volta sveglia. Non so che cosa cazzo gli passa per il cervello, però il punto centrale è questo: è un problema di definizione. Capite? E tutto quello che vi capiterà sarà regolarmente un problema di definizione, perché su questi termini che normalmente durante il giorno diamo per scontati. Quando cominciano a esserci delle pendenze, delle possibilità di imputazione, delle richieste specifiche, diventano tutti estremamente precisi. Allora, tu sei italiano, sei qui da 15 anni, 6 mesi e un giorno? Non lo so, sto dicendo cifra a casaccio, però è così. Anche se tu parli la nostra lingua, sei cresciuto qui, ma so 14 anni che sei qui, tu non sei italiano. E chi cazzo lo ha detto, potremmo dire noi, la definizione. Non so se la cosa è chiara. È così che funziona. Perché gli Stati Uniti per tutto questo tempo non hanno mai riconosciuto altro che lo status di terroristi a quelli che sono stati effettivamente in larga misura terroristi, ma poi sono stati coinvolti anche altri? Perché il terrorista non rientra nelle convenzioni di Ginevra. le parole sono importanti. Quindi tu al terrorista lo puoi trattare in modi che non potresti utilizzare con altri, tipo Guantanamo, tipo il waterboarding, tipo una serie di cose che al terrorista puoi fare, perché non è coperto. Non so se è chiara sta cosa. Noi abbiamo costruito il nostro predominio sul mondo con uno scherzo del genere. Noi avevamo stabilito chi era nemico. Quindi quelli dove arrivavamo, tu dici, perché i Maya, che erano questa grande civiltà con tutte queste cose, sono capitolati così rapidamente? Perché nessuno gli ha dato nessun'altra possibilità. Perché i Maya, dal punto di vista del diritto che veniva applicato da noi, non esistevano. Non avevano alcun diritto sulla terra su cui stavano, perché non erano civili. E chi è che era civile? L'abbiamo deciso noi. Noi eravamo civili, gli altri no. Però ci abbiamo costruito il predominio sul mondo per 500 anni, su sto scherzo. Quindi, prendiamola a ridere il giusto, perché è sempre una questione di definizione. E chi regola le definizioni vince. È quello che regola la definizione, che dice chi accade, chi può entrare, chi può non entrare, come entrare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, riportando questo in un contesto meno formale, perché chiaramente la socializzazione anticipatoria di cui vi parlo non prevede dei prontuari, di solito, poi magari con questo clima di paranoia può anche darsi che accada, però ad oggi non prevede che tu faccia una serie, non so, pensate per esempio ai rituali d'ammissione nelle confraternite americane, non so se avete visto i film o gli serial, no? Quelli che devi passare la notte embriaco, che te menano, te piano a calci nei denti, ti spengono i cicche addosso, ecco, tutte queste cose sono di fatto definizioni, cioè tu per far parte di quella confraternita devi sottoporti a una serie di prove. Se non lo fai, arrivederci e grazie. Allo stesso modo, il cambiamento di status implica che tu faccia delle cose, smetta di farne altre, per esempio, no? Tutta una serie di cose che ti permetteranno di completare con successo il tuo processo di mobilità, ottenere i benefici che derivano dal tuo essere passato a uno strato superiore, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è automatico, questo è il punto. Non è che tu dici, ok, ho fatto sta cosa, quindi datemi. No, non ci pensate niente proprio. È una questione di negoziazioni successive. In ultima analisi, il nostro modo di vita è quasi tutto basato sulle negoziazioni, che siano stipule, negoziazioni, relazioni, scambi, chiamatele come volete, però di fatto quasi tutto ciò che esiste è in qualche modo oggetto di un accordo, di un compromesso, di una definizione da parte di parti coinvolte. Ok? Ci siamo? Sì. No. Non mi ricordavo più se avevo trasmesso una registrazione o meno, perché... Oh, c'è. Ok, allora, altre questioni in proposito? Chiarita la questione per lei? Allo? Bene, perfetto. Altre cose che posso aver, come dire, complicato spiegando, perché capita, se Dio vuole. No? Ci siamo? Vabbè, allora, parlavamo del baule di Newton. Tanto per le definizioni. Chi è Newton? Perché continuo a fare queste domande? Chi è Isacco Newton? No, voi no. A parte, chi è Isacco Newton? Non mi cominciate a fare i gesti, ma abbiamo bevuto insieme un sacco di volte. Ecco, no. Un fisico non lo definirei. Avanti ragazzi, proviamo. Su. Chi era Isacco Newton? Uno con nome buffo, uno scienziato. Ok, perfetto, già ci avviciniamo. Ma è meglio che un calcio nei denti, voglio dire, quello come... no. Allora, uno scienziato, dice giustamente il vostro collega. Bene, come vedete, la questione definitoria è importante, perché nel tempo in cui esisteva Newton non c'era l'idea di scienziato. Quindi, come cavolo è possibile che questo fosse un qualcosa che non c'era? Perché gli abbiamo detto noi, dopo, un par di cent'anni dopo, abbiamo detto tu eri uno scienziato, anzi eri il padre della scienza. No? Ovvero sia, in qualche modo, l'antenato nobile al quale noi abbiamo riportato l'inizio del processo di produzione del sapere di cui vi parlavo poco fa. Ok? Abbiamo detto questa cosa funziona, è fatta molto bene, è perfetta, cazzo quanto siamo bravi, il primo che ci ha avuto questa idea è stato Newton. E già lì potremmo discutere estensivamente, perché c'era anche Leibniz che da un'altra parte diceva le stesse cose che diceva Newton con qualche piccola differenza. Tant'è che ci fu una querela che non finiva più, partigiani da parte, partigiani dall'altra, insomma, sto calcolo, bene o male, sembra che l'abbiano fatto tutti e due, più o meno contemporaneamente. Ma ad ogni modo, prendiamo Newton come il padre della scienza. Che ci aspettiamo quindi noi da Newton se è il padre della scienza moderna? Ragazzi, su, non è difficile. Partecipiamo. Che ci aspettiamo che come avrebbe dovuto agire? Che faceva? Dimmi. Esperimenti. È vero, li faceva. Tra l'altro una. Allora, questa non ve l'ho ancora citata. Se siete, come dire, qualcuno vuole dimostrare di essere un lettore cazzutissimo. C'è una cosa che si chiama Ciclo Barocco di un tale Neal Stephenson, che io credo sia una delle cose più belle che ho letto. Sono circa 9.000 pagine, quindi va avviso, insomma, è una cosa un po' impegnativa. Però è tutta costruita sull'inizio di Newton, è la vita di Newton, praticamente tutto quello che accade nel frattempo, che era un sacco di roba, come si dice. E Newton nasce appunto come figlio minore di un nobile di campagna che riesce a rimediare per sbaglio una borsa a Cambridge, se non sbaglio, a Oxford, non mi ricordo quale delle due. Però ha questa intelligenza molto particolare, quasi a livello della sociopatia, oggettivamente. Tant'è che un suo amico, che era quello che tra l'altro si incaricava regolarmente di farlo mangiare perché lui si dimenticava, quindi andava per giorni e giorni senza mangiare perché pensava, lo trova un bel giorno che si era infilato un chiodo sotto un occhio, ma sul serio, non sto scherzando, proprio tra la palpebra e del bulbo, e lo muoveva per vedere come questo avrebbe cambiato la messa a fuoco dell'occhio, sul suo occhio, quindi, poi per carità, chapeau. Però ci vuole un certo, no? Una certa tempra per fare una cosa di questo genere. Ok. E ok, faceva esperimenti. Poi? Scusami? Utilizza un metodo scientifico. Poi? Ok, qui ci siamo più o meno allo stesso modo. Per esempio, verso la religione come si pone? È laico. No, stava per prendere voti perché al tempo bisognava. Potrebbe essere un alchimista, Newton. Dice, boh, toccherebbe decidere che vuol dire alchimista. Voglio morire. Avete presente quelli con i fornelli sul fuoco, i cappelli strani, bacchette in mano, tipo Gandalf, ma molto, cioè un po' più come dire, ecco. Allora, noi gli alchimisti li prendiamo per il culo tutti quanti, ma il problema dov'è? Uno, che la parola alchimia di fatto è una traduzione dall'arabo di quella che poi è diventata chimica. Quindi già lì potremmo discuterne estensivamente. Gli alchimisti professavano una serie di convinzioni relative a un trattamento della materia e a una serie di procedure che dovevano portare, e lì si erano un po' persi per strada perché l'alchimia di fatto era una disciplina interiore e non strumentale, ma siccome parlava di portare i materiali a diventare oro puro, improvvisamente tutti hanno deciso che tutto sommato un po' di oro puro non gli avrebbe fatto male e quindi cercavano di ottenerlo attraverso una serie di procedure che potrebbero quasi essere definite scientifiche. Però diciamo che insomma aveva delle strette connessioni con delle particolari teologie, delle particolari convinzioni religiose, una particolare lettura delle scritture, insomma un universo molto complesso che noi ovviamente abbiamo ridotto a ciarpame perché siamo bravi, che però ovviamente con Newton non può avere niente a che fare, perché Newton è il padre della scienza. Il problema è che Newton si considerava un alchimista, non uno scienziato. E noi abbiamo trovato un baule pieno di suoi scritti alchemici. Cosa che in un mondo normale avrebbe costituito una scoperta della Madonna, perché tu a un certo punto trovi un baule pieno di manoscritti di una delle persone più importanti della tua cultura, no? Che fai? Una mostra, un museo, cominci a parlarne, ne discuti, eccetera. Beh, alla fine sto baule è finito in un sotterraneo di un'università in Israele, perché non lo vuole nessuno. Perché? Perché manda per aria la definizione di Newton come padre della scienza. E noi non vogliamo che Newton non sia il padre della scienza, quindi che Newton avesse una serie di idee sue, che pensasse in un altro modo rispetto a quello che gli facciamo dire noi, che contemplasse l'idea del mistero accanto alla conoscenza, noi possiamo benissimo far finta che non è mai accaduto. Questo è il problema della definizione. Capite? Noi prendiamo un poveraccio che è campato 500 anni fa e gli facciamo dire cose. E dopo lo prendiamo, cioè, guarda Newton che bravo che bravo che era, che già pensava come pensiamo noi, buffo che succedesse 400 anni fa, però di fatto succedeva così. Ed è sempre così, ragazzi. Voi prendete chiunque, anche Giordano Bruno, che è uno dei miei autori preferiti. Saprete, immagino, che è stato bruciato vivo nel 1600 sul Campo dei Fiori a Roma, sono quelle cose che sanno un po' tutti. E sappiamo anche normalmente tutti che viene indicato come il primo degli scienziati, anche lui, insieme a Newton, ma insomma, più o meno. Giordano Bruno era l'ultimo dei maghi, era tutto tranne il primo degli scienziati. Ma guarda caso abbiamo piato tutti quelli che ancora credevano nei paradigmi precedenti, e li abbiamo arruolati a forza, tanto erano morti, non è che fosse particolarmente complicati, per farli diventare esponenti del nostro punto di vista. Ma il fatto che il nostro punto di vista vada bene, è l'unico motivo che possiamo trovare, è che è il nostro. Non ce ne sono particolarmente altri, per dire che era meglio di quello, meglio di un altro, aveva più diritto a, poteva avere dei fondamenti diversi. Non abbiamo la più pallida idea. Perché noi abbiamo deciso che le cose stanno così. E siccome funzionano fino a un certo punto, tutto quello che non torna, tutti i conti che non tornano, tutti i pezzi del letto di Proguste che non entrano, li tagliamo. Quindi Newton improvvisamente diventa il padre degli scienziati. Pur avendo avuto un Atanor per tutta la vita, e l'Atanor è il fornello degli alchimisti, prima che mi chiedate di che si parla, acceso vicino, che era l'Atanor è il, come dire, il cuore pulsante del laboratorio alchemico, per cui non può spegnersi mai. Quindi tu devi tenere accesa sta fiamma sempre, un po' come i vestali e le vestali dei tempi. Ecco, quindi figuratevi quanto siamo più vicini alla religione che non alla scienza in questo caso. E Newton era convinto di essere un alchimista, tant'è che appunto quel baule contiene una montagna di critiche delle scritture, reinterpretazioni delle scritture, scritti teologici, discussioni di testi alchemici, che noi non riteniamo possibili da parte di un intelletto alto ed acuto come Newton, perché a noi sembrano ciarpame, a noi, noi che stiamo facendo il mondo che è là fuori, ci sembrano ciarpame. Vabbè, sono cose che capitano. Quindi capite che il problema della definizione è un problema importante, c'è poco da fare. Qualunque cosa, ogni volta che voi dite di qualcosa è così, quel così avrebbe bisogno delle virgolette, perché è così per te, per qualcun altro, ma non è detto che sia così per tutti. Anzi, sei sicuro che non sarà così per tutti, perché quella è parte della tua cultura. E noi ci avviamo a cominciare a ragionare di cultura in modo un po' più, come dire, sostantivo, perché ora, tutto sommato, ci stiamo avvicinando alla questione da un po'. E una delle domande alle quali dobbiamo rispondere, prima di tutto, è cosa significa cultura, perché anche questo è un termine che, no? Come dire, tra tanti utilizzi, pure troppi, se vogliamo essere onesti. Quindi che cosa intendiamo noi per cultura? E da dove viene il termine cultura? Tra l'altro è un termine abbastanza recente, termine pure questo del fine Settecento, grosso modo. E viene dal latino colere, che vuol dire coltivare, quindi diciamo che a orecchio si sentiva in qualche modo. Quindi evidentemente per molti versi la cultura è un modo di concepire la propria autocoltivazione, no? La propria crescita per altri versi, quindi è in quel tipo di ragionamento lì. Però noi parliamo indifferentemente della cultura italiana come parliamo della cultura mia o di lui, no? Ed è evidente che fra queste eccezioni c'è una certa differenza, no? Di nuovo dobbiamo invocare quella che Wittgenstein chiamava un'aria di famiglia, che è un po' lo stesso principio per il quale il Rotulus da una parte è il canovaccio della commedia dell'arte e dall'altra è l'ordine di comparsa in tribunale, perché c'è qualcosa che per certi versi ci sembra correlato, non sappiamo cosa, non sappiamo perché, però usiamo la stessa parola per entrambe le accezioni. Ma siccome questo genera una serie di equivoci non indifferente, è opportuno cominciare a distinguere un attimo, no? Perché noi siamo quelli che distinguono, a volte è utile. Quindi diciamocelo, la distinzione non è sempre un problema, è quando diventa l'unico metodo che conosco che è un problema, altrimenti la utilizzo. Quindi per capirci un po' meglio le cose, per distinguere un po' la questione, io dico che abbiamo la cultura oggettiva da una parte e la cultura soggettiva dall'altra. Ora, della cultura soggettiva abbiamo già parlato, ma ne riparleremo. Al momento però ci concentriamo un po' di più sulla cultura oggettiva. Le 3.10. Ok, le 3.10 vuol dire che facciamo un attimo di break, così vi ripiate un secondo e poi cominciamo a parlare di questo tema che è un attimo più impegnativo.